Introducing touch-free payments from PayPal, a safe way for your customers to pay. Whether you're a market seller,
I'll take two tomatoes and a cucumber,
poodle pamperer, piano tuner, or plumber, signing up to accept touch-free payments for your business is easy. Simply download the PayPal app and display your own unique QR code for your customers to scan. Touch-free QR code payments. No seller fees until 2021. Not applicable to PayPal Here transactions. Other fees may apply. Shop safe with PayPal.
Right now, switch your family to T-Mobile and get four lines for $25 a line with autopay and 5G access included on America's largest 5G network. So don't wait. Get unlimited and nationwide 5G access for the whole family for just $25 a line. Visit a T-Mobile store or T-Mobile.com today.
Plus taxes and fees. Customers may notice lower speeds and further reduction if using over 50 gigs a month due to data prioritization. Video at 480p. Unlimited while on our network. Qualifying credit and 4 plus lines required. Capable device required for 5G. Coverage not available in some areas. Some uses may require certain features. See T-Mobile.com.
Eccoci qua, buonasera, buonasera a tutti. Ciao Claudio, come stai?
Ciao Antonello, sto bene, tu?
Tutto bene, si resiste, si va avanti. Qua siamo oramai a luglio, siamo partiti ad aprile e siamo arrivati a luglio, vedi, non avrei mai immaginato che saremmo arrivati qua. Tra l'altro, stavamo dicendo un attimo fa, tu sei stato il primo a intervistato in questa modalità doppia.
Sì, la cavia.
La cavia, esattamente. Salutiamo Rita.
Fortuna, dai.
Sì, molto, molto fortuna. Era tra l'altro il primo esperimento. Marva, buonasera. Tra l'altro, facciamo gli auguri. Marva, ieri è stato il suo compleanno. Quindi, buon compleanno e l'avremo con.
The days are getting shorter, and you can feel it in the air. Yes, it's that time of year. Pumpkin is finally back at Dunkin'. It's the cozy you've been craving all summer long, now in your cup at Dunkin'. Pick up all of your pumpkin favorites, like the signature pumpkin spice iced latte or a pumpkin iced coffee, and bakery items like pumpkin donuts and muffins. Sip into something comfortable to celebrate the start of cozy season. Use the Dunkin' app for contactless ordering. America runs on Dunkin'. The days are getting shorter, and you can feel it in the air. Yes, it's that time of year. Pumpkin is finally back at Dunkin'. It's the cozy you've been craving all summer long, now in your cup at Dunkin'. Pick up all of your pumpkin favorites, like the signature pumpkin spice iced latte, or a pumpkin iced coffee, and bakery items like pumpkin donuts and muffins. Sip into something comfortable to celebrate the start of cozy season. Use the Dunkin' app for contactless ordering. America runs on Dunkin'.
Noi venerdì, quindi la aspettiamo finalmente da un mesetto, da un pochino che stiamo parlando, quindi sarà anche quella sicuramente una bella diretta. Allora, proseguiamo, come va a Milano? Come stanno le cose?
Sì, no, va molto meglio, insomma, ormai stiamo ripartendo, forse fin troppo forte, ecco. Però no, quello... anche questo lo accennavamo prima, però insomma, dai, per l'estate dovremmo essere tranquilli, poi l'autunno... Vediamo un po'.
Allora, stasera, tanto salutiamo tutte le persone che si stanno collegando adesso, che ci continuano a seguire. Abbiamo toccato, questa è stata una settimana in cui ci siamo dedicati, direi anche finalmente, all'arte, alla cultura. Quindi abbiamo parlato prima di... Ciao Franco, salutiamo anche Franco Zeta. Abbiamo parlato di musica lunedì, ieri di teatro.
Bellissime tutte e due.
Oggi
io sono uno degli spettatori più assidui.
Sono
molto contento,
ti vedo,
delle
grazie.
Tue dirette da spettatore.
Questo mi fa molto piacere. Adesso allora, ritocchiamo un'altra volta il cinema e stasera parliamo di un film, possiamo dire un film storico in qualche modo?
È ormai un classico moderno, possiamo dire.
Eccolo
perché
qua.
Perché è del 2006, ma effettivamente ha segnato parecchio.
Sì. Sai che io non mi ricordo, sinceramente, ma questo film uscì in Italia subito?
Uscì 5 anni dopo.
Ah, ecco perché.
In seguito alla condanna subita da Panay, quindi ecco. Cioè, si può discutere se è stato un atto di solidarietà oppure di speculazione sulla sua tragedia, sui drammi, ecco questo.
No, perché io ho il DVD, non edizione italiana, perché non c'era, non l'avevano proprio fatta edizione italiana. E ricordo che però era un film di cui si parlava in Iran, se ne parlava dopo, si parlava all'internazionale per il tema. Poi il 2006 era anno dei mondiali, era insomma un anno in cui il calcio, no, aveva come al solito questo palcoscenico internazionale mondiale, e quindi questa storia ha a che fare con i mondiali. Adesso ci dirai tu perché. E quindi diciamo come trampolino c'era, ma in Italia non venne distribuita allora. Perché secondo te?
Perché era una fase in cui c'era meno interesse nei confronti del cinema iraniano, era passata la moda, diciamo, e quindi non fu distribuito per quel motivo sicuramente. Io all'epoca invece pensavo fosse un film minore, visto che non l'avevano distribuito. Quando l'ho visto, prima che uscisse in Italia, l'ho recuperato, ho detto no, è un film straordinario, è incredibile che non sia arrivato. Però sì, era una fase in cui ci si era un po' stufati del cinema iraniano, che ha avuto invece la sua massima diffusione all'inizio degli anni 2000, fine anni 90, inizio degli anni 2000. 2006 l'interesse era sicuramente scemato, quindi direi che sicuramente il motivo è quello.
Nel 2006 vinse l'Orso d'Argento di Berlino?
Vinse l'Orso d'Argento a Berlino nel 2006, esattamente.
Allora, di cosa parliamo? Che film è?
Allora, qui si può parlare un po' di come Panay ci arriva, quindi inquadrarlo nella sua carriera, oppure parlare della trama, o no, parlare delle vicissitudini produttive, distributive. Proviamo magari a toccare un po' tutti gli aspetti. Se poi c'è qualche intervento, qualche domanda, andiamo anche a...
Sì, sì, tanto vedi Cristina che salutiamo. Ciao a tutti, stasera vi ascolto mentre cucino persiano per una cena di domani, così mi ispirate. Beh, venite, noi ti ispiriamo, tu invece ci fai venire fame, perché noi siamo qui che parliamo, e quindi a quest'ora immaginiamo gli odori, i sapori che si sprigionano in quella cucina. Comunque, grazie Cristina, ci risentiamo presto. Intanto Castena Bocci, visto insomma che stai lavorando anche tu. Allora, Claudio.
E poi si può parlare proprio della questione delle donne allo stadio, e questo magari poi mi aiuti tu, che sulla società iraniana sei molto più preparato. Ecco. Comunque ci arriviamo.
Okay.
Perché Panay fa un film sul calcio, innanzitutto? Allora, è stato, da bambino era uno dei pochi divertimenti di Panay, il gioco del calcio, che giocava nelle strade sotto casa, gli facevano fare il portiere anche perché era cicciottello.
Bello,
e correva poco, e quindi in questa fase, quindi 2006, in cui nella sua carriera lui sta cercando di mostrare delle questioni socialmente rilevanti nell'Iran del suo tempo, la questione dello sport può essere insomma per lui interessante, e delle disuguaglianze che si manifestano anche con appunto il divieto per le donne di andare allo stadio, che è in vigore dall'istituzione della Repubblica Islamica. Mm-hmm. E lui aveva fatto anche un film sul calcio come suo primissimo film, ma non essendo soddisfatto l'aveva fatto sparire per sempre.
Ah.
È andato, ha preso la copia, l'ha distrutta, e così nessuno vedrà mai quel suo primo esperimento degli anni 80. Anche perché è convinto che i film sul calcio siano mediamente brutti, perché se fatti in presa diretta è difficile prevedere la direzione della palla, i campi lunghi non rendono molto, e quindi molti registi si concentrano magari sui movimenti delle gambe dei giocatori, ma con effetti esteticamente.
In effetti, questo è vero, è vero, cioè, se noi ci pensiamo un attimo, bei film che facciano vedere il calcio, io onestamente non me li ricordo, spesso hanno degli effetti piuttosto ridicoli.
Sì, sì, assolutamente. Ma infatti poi quando escono le classifiche sui migliori film sul calcio, spesso viene messo Offside dentro, che è una cosa rarissima per un film iraniano, che sia tra i migliori, considerato dal grande pubblico tra i migliori sul tema. E poi soprattutto, come vedremo, è un film in cui la partita non si vede, se non
si vede, infatti.
Pochi scampi.
Sai, scusami, da tutto che hai visto, che insomma tu sei appassionato di cinema, perdona questa digressione. Secondo me un grande film di cinema sul calcio, che però non ha avuto, almeno ultimamente è un po' sparito, è Il maledetto United.
Ah sì, però non l'ho visto quello. Non l'ho visto.
Quello è un grande film, ma anche lì, se non sbaglio, le scene, forse scene di azioni non se ne vedono nemmeno. Non vorrei adesso dire, quello è un bellissimo film, se vi capita, questo è un consiglio così, a latere. Scusa.
No, ci prego, intervieni, interrompimi, tu e anche chi ci segue, quando volete. E, invece un gran bel film, per me bellissimo, su uno che vuole andare a vedere una partita, è il primo lungometraggio di Kiarostami, Il viaggiatore. Quello sì, anche in quel caso c'è una persona che vuole andare a Teheran, nel suo caso da un paesino, a vedere la partita della nazionale. E quindi Offside di Panahi è in questo senso simile.
Riprende un po'.
E chissà se è un caso o meno. Kiarostami è sicuramente la maggiore fonte di ispirazione per il cinema di Panahi, che però in questa fase poi ha già preso direzioni diverse. Diciamo poi la scintilla che gli fa scattare l'idea è quando sua figlia, Solmaz, non si sa bene se ha 10 anni o 12 anni, qui dice, si contraddice quando parla di questo episodio, gli chiede di andare ad assistere all'allenamento della nazionale e deve chiedere un'autorizzazione e viene negata l'autorizzazione, quindi rimane con questa delusione la giovane figlia di Panahi. E quindi tutte queste circostanze fanno sì che decida di fare un film su un momento molto importante nella storia dello sport dell'Iran, perché l'Iran rischia seriamente di qualificarsi ai mondiali del 2006, quelli che poi vincerà l'Italia, e decide di farlo a modo suo, insomma, facendo un film intorno a un evento che verifica proprio in contemporanea alle sue riprese. Lui filma il film in tempo reale, gira il film in tempo reale, e questo dal punto di vista produttivo comporta una serie di limitazioni non da poco, perché alcune scene non può ripeterle, insomma, deve sfruttare l'ondata di persone che entra e che esce dallo stadio, o comunque può ripeterle poche volte.
Ricordiamo che è lo stadio l'Azadi,
giusto?
Di Teheran, che è uno stadio enorme, che abbia una capienza che sfiori le 100.000 posti, qualcosa del genere, molto molto grande.
Sì, questo non lo so, francamente, da quel che si vede nel film, sì, è uno stadio, insomma, di quelli grandi, ecco. Ecco, quindi questa è una partita importante, lui la gira in tempo reale per ovviare a questi limiti tecnici, ma anche al fatto che in realtà non è che era proprio autorizzato a fare questo film, adotta per esempio una piccola videocamera digitale, mentre aveva sempre girato in pellicola precedentemente. Il digitale poi sarà la sua ancora di salvezza per i film successivi, quando avrà il divieto assoluto di girare film, essendo che il digitale mette a disposizione apparecchi sempre più piccoli e che si possono nascondere, quello lo utilizzerà in tutti i film successivi. Allora,
che partita è questa? È partita dell'Iran a Teheran
col
Bahrain, e l'Iran deve vincere o basta il pareggio? Sai che non mi ricordo com'era.
Allora, l'Iran, io non sono riuscito a trovare informazioni incontrovertibili. Penso che, non, da quando ho capito, non era proprio decisiva, completamente decisiva. e non era indispensabile per l'Iran vincere, però in qualche modo la vittoria dà la certezza della
matematica della qualificazione. Ricordiamo che l'Iran prima di allora si era qualificato, se non sbaglio, nel 1978 in Argentina e poi nel 98 in Francia. Il 98 è anche l'occasione di quella storica partita contro gli Stati Uniti, l'abbiamo ricordato con Lorenzo Forlani oramai un paio di mesi fa, partita credo che sia stata allora la prima in assoluto vinta durante una fase finale dei mondiali dell'Iran, e che quella pure fu un'occasione di grandi celebrazioni a Teheran, perché fu tanto una partita giocata con un clima di grandissima, come dire, rispetto di fair play tra americani e iraniani, proprio per evitare che ci fossero problemi di carattere politico, ci fossero, però quella partita alla fine l'Iran la vince 2-1, e adesso nel 2005 si sta per qualificare per i mondiali di Germania, quindi il suo terzo mondiale.
Esatto. Allora, il film inizia con un uomo abbastanza anziano che va alla ricerca di sua figlia, che a quanto lui sa è andata allo stadio travestita da uomo a vedere la partita, e vuole trovarla lui prima che la trovino i suoi fratelli e le facciano, insomma, una ramanzina coi fiocchi. Allora sale su uno dei tanti pullman di tifosi scalmanati, in cui appunto viaggiano anche queste ragazze travestite da...
Introducing touch-free payments from PayPal, a safe way for your customers to pay. Whether you're a market seller,
I'll take two tomatoes and a cucumber,
poodle pamperer, piano tuner, or plumber. Signing up to accept touch-free payments for your business is easy. Simply download the PayPal app and display your own unique QR code for your customers to scan. Touch-free QR code payments. No seller fees until 2021. Not applicable to PayPal Here transactions. Other fees may apply. Shop safe with PayPal.
Right now, switch your family to T-Mobile and get four lines for $25 a line with AutoPay and 5G access included on America's largest 5G network. So don't wait. Get unlimited and nationwide 5G access for the whole family for just $25 a line. Visit a T-Mobile store or T-Mobile.com today.
Plus taxes and fees. Customers may notice lower speeds and further reduction if using over 50 gigs a month due to data prioritization. Video at 480p. Unlimited while on our network. Qualifying credit and 4 plus lines required. Capable device required for 5G. Coverage not available in some areas. Some uses may require certain features. See T-Mobile.com.
Tutte molto giovani, tra l'altro. Tra l'altro c'è anche un cieco che vuole assolutamente assistere, tra virgolette, alla partita allo stadio, in mezzo alla folla, perché così si può sfogare liberamente, anche se non vede nulla. Questo è un tipico personaggio del cinema iraniano, un po' paradossale, che ritroviamo nei film di Panahi, come quelli di Kiarostami e di altri colleghi connazionali. Ecco, un ragazzo sul pullman si accorge che alcune tifose non sono delle donne, e questo purtroppo è il personaggio peggiore di tutta la filmografia di Panahi, e di conseguenza anche la scena è la più brutta. Se puoi mandare la foto che ti ho mandato.
Qual era la prima?
C'è scritto Inter, purtroppo.
Purtroppo sì, eccolo qua.
Io non lo so, se avrò mai l'occasione di intervistare Panahi, gli dirò, ma proprio la maglia dell'Inter dovevi far vedere in uno dei film.
Sai che l'Inter, in Iran è molto popolare, perché credo che Moratti abbia stimolato anche lì la nascita degli Inter Campus. Quindi facevano scuole calcio, davano anche attrezzature come appunto magliette, così, quindi a parte poi tutte le squadre così più importanti, anche se io devo dire ho visto anche tante magliette della Roma, almeno all'epoca, sai, quando c'era Totti.
Ma io una maglia dell'Inter più o meno in quegli anni l'ho vista anche in un film cinese, se non in due film cinesi addirittura. E quella lì che abbiamo visto è una maglia di Ronaldo, il brasiliano, e sì. In offside c'è anche un altro tifoso che indossa la maglia di Ronaldo del Brasile, però, quindi era proprio anche il calciatore che attirava molto e stimolava la fantasia.
Che tu sei di fede milanista, quindi.
E come hai fatto a capirlo? Sì, no, ma sono abbastanza Oddio, non è bello dire che sono abbastanza laico nel momento in cui il Milan va malissimo, per cui non... No, va bene, diciamo che sono del Milan e rivendico.
Così male non va, visto che ci avete suonato l'altro giorno, per cui...
Cioè, vero, la Roma va peggio, in effetti.
Ma la Roma va sempre peggio, questo è il problema. Chiusa parentesi. Intanto Elisabetta ci scrive, viva Inter. Mentre guarda, prima Cristina ti chiede, ma dove li hai trovati tutti questi aneddoti? Molto curiosi quando parlavi del primo film.
Sto scavando in tutta la bibliografia disponibile, ecco, visto che sto scrivendo un libro, non so se l'abbiamo detto in diretta. Sto concludendo la scrittura di un libro monografico su Jafar Panahi, che uscirà con una casa editrice che si chiama Digressioni. Non sappiamo ancora quando, però diciamo che
quando sarà,
la scrittura è addirittura d'arrivo.
Quando sarà, ovviamente lo verrai a presentare anche qui. Insomma, qui ti aspettiamo qua. Grazie. Intendo qua in diretta, sicuramente, così lo aspettiamo. Allora, salutiamo anche a Tefè. Ciao Cecilia, buonasera, Isabella e Isabetta, che abbiamo già visto prima. Ok, ciao, quindi
maglia dell'Inter, vabbè, pazienza. Allora, il signore lo perdiamo di vista per il momento, invece seguiamo una delle ragazze che giunge ai cancelli e chiede a un bagarino un biglietto d'ingresso. Lui fa un po' di resistenza, ha paura della polizia, poi si trova la scusa che non vuole lasciarla andare in mezzo a migliaia di uomini. Alla fine glielo vende, però le fa anche comprare un poster che poi verrà utilizzato successivamente, come vedremo. La ragazza quindi entra col biglietto, elude il primo controllo, il secondo però è praticamente impossibile da eludere, mentre un'altra ragazza travestita si finge accompagnatrice del cieco e riesce in quella fase a passare a farla franca. Invece la prima viene catturata e viene scortata da un soldato che le chiede anche il suo telefonino per fare una telefonata alla fidanzata. Cioè, c'è una grande, questo va detto, una delle principali caratteristiche del film, c'è una grande umanità anche dalla parte dei carcerieri che sono lì, non vogliono esserlo, sono molto deboli rispetto alle ragazze che hanno una forza incredibile. Tra l'altro, le ragazze si sanno poche informazioni biografiche sui personaggi, però delle poche che si sanno, le ragazze sono di Teheran e invece i soldati, uno è di Tabriz, uno è di Mashhad, starebbero volentieri o alla loro località di provenienza o ancora meglio a vedere la partita in prima persona anziché essere costretti a ricoprire quel ruolo. E c'è un grande senso di unità popolare nazionale in questo film. E Panahi voleva proprio che fosse un film molto molto popolare, infatti ha toni leggeri da commedia, non è il dramma del Cerchio, per esempio, che trattava la questione femminile in maniera molto molto più tragica. Ecco, una differenza col Cerchio, un'altra differenza che ho rilevato è che il Cerchio è una staffetta, si abbandona una donna per seguirne un'altra e così via. Invece in Offside vedremo le ragazze arrivano una a una e ingrossano le proprie fila, diventano un gruppo più numeroso e alla fine fanno squadra. Ecco.
Io ricordo proprio che c'è uno spazio in cui loro vengono diciamo scortate e chiuse perché non vadano in giro. E
quindi sì, praticamente spazio... la prima ragazza viene condotta in uno spazio transennato con dei piantoni, uno di questi soldati è responsabile della loro custodia e quindi si forma un gruppetto di ragazze abbastanza, abbastanza scalmanate. Ne arriva un'altra che ha delle fattezze veramente maschili, molto mascolina e quindi si crea questo gruppo. I militari spiano la partita e fanno la telecronaca a distanza, con le ragazze attentissime a chiedere cosa succede, a fare annotazioni tecniche, critiche e così via, un grande entusiasmo, una grande tensione per il risultato della partita. A un certo punto una di queste ragazze deve andare in bagno
piccolo problema, non ci sono bagni femminili allo stadio, non essendoci un settore femminile. E allora qui parte una parte tra le più belle del film, se non la più bella, perché non sanno come portarla, i bagni sono una bolgia. Avrei voluto farla vedere, ma è molto lunga la sequenza, per cui mi pare che avevo mandato alcune... ti ho mandato quella della maschera. Praticamente, come fa a farla andare in bagno? prende il poster di Ali Karimi, credo che sia, il calciatore, che era di un'altra ragazza. Gli fa due buche agli occhi, si toglie lui una stringa dalla scarpa e gliela fa indossare come maschera. Nei bagni l'altro problema è che lei non deve assolutamente vedere le scritte sconce che ci sono sui muri, e quindi ci sono tutte queste situazioni. Poi continuano ad affluire gli uomini, chiaramente, che devono andare in bagno, devono fare anche in fretta per tornare a vedere la partita, no? A un certo punto si sente un boato, sembra che qualcuno abbia segnato, e questi si dileguano, falso allarme, però insomma dà un po' di respiro ai due personaggi. Poi lei si chiude in bagno, non esce più, iniziano a tornare gli uomini, piano piano, lui non la trova, apre un bagno, c'è un disabile, un anziano disabile con un bambino che lo aiuta, e dopodiché lei esce, siccome si è creato un certo marasma, scappa, ne approfitta per scappare, si dilegua e va a vedere la partita. Lui la insegue, non la trova, e a un certo punto si ritrova anche lui sugli spalti. Qui c'è l'altra foto che ti ho mandato, con lui con la partita sullo sfondo, e questo è uno dei rari momenti in cui vediamo un pezzettino di partita. E lui è spaesato, non trova questa ragazza, è molto molto preoccupato. Dopodiché si...
No, vai. No.
C'è uno stacco di montaggio e si ritorna nell'area transennata, e finisce anche il primo tempo, la ragazza si è dileguata, e a un certo punto c'è un calo anche di ritmo nel film, coerente con l'intervallo della partita, perché il film dura 90 minuti ed ha un senso di tempo reale rispetto all'andamento del match. In realtà poi con l'intervallo sarebbero 105 minuti, quindi non è completamente realistico, però il senso è quello, insomma. Per quanto riguarda appunto il ritorno lì all'area transennata, c'è uno scambio interessante, per cui manderei anche il video, in cui viene fuori, a parte l'umanità dei personaggi, della ragazza mascolina e del soldato a capo delle persone che deve controllarle, e vengono fuori appunto anche un po' le vite personali dei personaggi, raro esempio.
The days are getting shorter, and you can feel it in the air. Yes, it's that time of year. Pumpkin is finally back at Dunkin'. It's the cozy you've been craving all summer long, now in your cup at Dunkin'. Pick up all of your pumpkin favorites, like the signature pumpkin spice iced latte, or a pumpkin iced coffee, and bakery items like pumpkin donuts and muffins. Sip into something comfortable to celebrate the start of cozy season. Use the Dunkin' app for contactless ordering. America runs on Dunkin'.
Introducing touch-free payments from PayPal, a safe way for your customers to pay. Whether you're a market seller,
I'll take two tomatoes and a cucumber,
poodle pamperer, piano tuner, or plumber. Signing up to accept touch-free payments for your business is easy. Simply download the PayPal app and display your own unique QR code for your customers to scan. Touch-free QR code payments. No seller fees until 2021. Not applicable to PayPal Here transactions. Other fees may apply. Shop safe with PayPal.
Poi c'è la grande domanda della ragazza che dice: ma perché noi non possiamo vedere la partita, mentre voi sì? Ma non solo voi, ma anche quando c'è stato Iran-Giappone, le tifose del Giappone. Poi si scopre che anche ci sono alcune iraniane che hanno messo una sciarpa del Bahrain, sono andate certo. Vicino al pullman del Bahrain e loro sono entrate. E i soldati dicono che non potevamo fermarle perché si sarebbe creato un incidente internazionale. Perché noi no? E vediamo che loro appunto non sanno bene rispondere.
Vado?
Prego.
Accidenti, speriamo che vada tutto bene e che giochi questo secondo tempo. Che cos'hai? Perché sei preoccupato?
Che ti frega, resta indietro.
o indietro, ha detto!
Ma perché tu urli sempre, me lo dici? Io sono venuta solo per scambiare due parole con te, capo.
Due parole di cosa?
Così, per parlare.
Parlare di cosa? Lo vedi da te che il masciadino non è ancora tornato. Se quello si è fatto scappare la ragazza, io sono rovinato. Altro che licenza, mi scombina la vita.
Non devi preoccuparti, tornano. Lei è una bravissima ragazza. Fidati, è di Teheran. E adesso te la posso fare una domanda?
Che domanda è?
Perché negli stadi le donne non possono entrare a guardare la partita sedute accanto agli uomini?
Ma certo che ce l'hai dura la testa. Negli stadi non è possibile che le donne stanno sedute vicino a degli uomini che non conoscono.
E perché quando il Giappone ha giocato qui, in questo stesso stadio, le donne giapponesi hanno potuto guardare la partita?
Ma è diverso, erano giapponesi.
Ah, allora il mio problema è che sono nata in Iran, vero? Se fossi nata in Giappone potevo sedermi là dentro e vedere la partita.
Oh, ancora, insisti. Loro non capiscono la nostra lingua. Anche se gli spettatori dicono parolacce e imprecano, quelle non li capiscono. Oh.
Quindi il problema sono solo le parolacce, così?
No, non è solo quello. Un uomo e una donna non si possono sedere vicini.
Ma allora perché al cinema si può?
Al cinema è diverso.
Che cosa c'è di diverso? E poi al cinema è pure buio.
A Tabriz non lasciano che le donne al cinema si siedono con gli uomini.
E invece sì, io ci sono stata.
Tu sei stata a Tabriz?
Certo, 2-3 volte.
Conciata così? Non ti hanno arrestato subito?
Non sono mica scema, non sono andata in giro vestita così. Sembravo una signora, non ero obbligata a vestirmi da uomo. Ero anche vestita bella e elegante. E poi dentro al cinema ho visto che donne e uomini erano seduti vicini.
Ma allora tu hai visto male. A Tabriz, quando si va al cinema, le donne, coi parenti, i fratelli, i padri, si siedono vicini.
Molto bene, capo. Quindi se le donne insieme ai fratelli e al padre vengono allo stadio, voi le fate entrare.
Oh, ma insomma, che le faccio io le regole?
Ma perché ti metti un'altra volta a urlare? Dovevamo solo fare due chiacchiere insieme. Allora, le donne, in quel caso, le fate entrare?
No, neanche così si può.
E perché questo?
Non si può, neanche con tuo padre, con tuo fratello, con tuo marito. Ma anche tu sei sposata?
No. È ancora presto. Voglio finire gli studi.
Ah, beh, meno male. E insomma, ti dicevo, tuo fratello e tuo padre non possono essere fratelli e padri anche delle altre che sono allo stadio. Loro per te sono dei parenti, ma per le altre sono soltanto degli estranei.
Salve.
E sei venuto a darmi il cambio?
Ti piacerebbe, sono venuto a consegnarti questa.
Perché ha le manette?
Perché è una ragazza.
Al suo servizio, capo.
Non fare la spiritosa, entra. Sbrigati.
Ciao, come stai?
Ma guarda un po' questo.
Ciao.
Le ho viste di tutti i colori, ma così mai, complimenti.
Grazie, ti piace?
In quale boutique l'hai presa?
Hai visto? Se ci metti una E diventa il mio nome, guardate.
Sharafe Zari.
Vai Sharafe, che forza. Avete visto poi come mi si sta benissimo?
Faccio un giro. Non le importa niente, neanche sembra che
mi sta pinnello, anche con le manette.
Per tutta la strada.
Importante.
Eccoci.
Ecco, con sorpresa finale della nuova arrivata. Che ho lasciato per far vedere come sono, appunto, si fanno quasi beffe dei loro carcerieri, insomma, che sono dei poveretti anche loro, insomma, in quelle condizioni.
Qui Elena dice: hai scelto una scena perfetta, sì, infatti, quella che c'era qua
è significativa, ecco, ma non è quella cinematograficamente più appassionante, perché ci sono scene appassionanti, però è significativa per quello che si dicono. A testimonianza poi del fatto, appunto, che anche addirittura sono solidali le ragazze con i loro carcerieri, quella che era scappata fa ritorno. E le chiedono: ma sei matta? Perché sei tornata? Stavi guardando la partita? E mi dispiaceva per loro che poi andavano nei guai.
Ci passavano i guai.
Certo. E a quel punto le chiedono di raccontare un po' com'è stata la parte della partita, e lei fa una cosa significativa anche più dal piano, diciamo, della riflessione sul cinema che c'è sempre nei film di Panahi, perché inizia, traccia le linee del campo con un sasso sull'asfalto e inizia a raccontare, cioè quella scena ha un senso anche col senno di poi, perché se qualcuno ha visto This is not a film di Panahi, lui fa la stessa cosa praticamente in quel film, mettendo in scena, o meglio mimando un film che non può dirigere perché gli è vietato, e disegnando le scenografie sul tappeto di casa. Quindi in un certo senso anticipa quel discorso, ma è un discorso anche sempre presente, anche in altri film precedenti, e anche poi è coerente con questo film, cioè c'è una parte del pubblico che non può assistere a qualcosa e quindi gli viene raccontato tramite la radiocronaca a distanza dei soldati oppure tramite questo racconto della ragazza. Allora, andando avanti, praticamente a un certo punto la partita ancora in corso, prima c'è il gol dell'Iran, decisivo, dopodiché arriva un poliziotto in borghese con un pullman con l'ordine di caricarle su questo pullman e tradurre alla centrale. Quindi salgono sul pullman, c'è anche un ragazzo insieme a loro, un personaggio un po' buffo, bassino, con la testa grossa, che praticamente vende petardi, viene perquisito e poi rimesso sul pullman con loro, non farà che lamentarsi che l'hanno messo in mezzo alle donne, poi che è uno di quei personaggi che c'è ogni tanto nei film di Panahi, un po' buffi, che danno un tono anche da commedia a situazioni che potrebbero anche essere drammatiche. Per esempio, non so se qualcuno in Taxi Teheran ricorda il venditore, il contrabbandiere
di DVD.
Ecco, sì. Personaggio dello stesso tipo, questo vende illegalmente petardi e quell'altro venderà nel film successivo DVD. Intanto si fa sera con la partita ancora in corso. A un certo punto uno dei soldati cercherà di sistemare un'antenna della radio per sentire la radiocronaca degli ultimi minuti, che tutti seguono con grandissima attenzione e trepidazione, e la ragazza che abbiamo visto prima parlare col soldato a un certo punto fa un gesto di ribellione, che è accendersi una sigaretta, l'aveva già fatto anche all'esterno, e io ho notato che praticamente fa la stessa cosa di un personaggio di un film precedente, la prostituta del cerchio, e lo fa nella stessa situazione, all'interno di un pullman militare, e tra l'altro anche l'inquadratura è praticamente uguale.
È uguale, esattamente.
Che ho notato, se possiamo...
Faccio rivedere. No.
Praticamente la stessa inquadratura, e anche si è fatta sera anche il cerchio. Questa è una cosa che capita spesso nei film di Panahi: iniziano col chiaro e finiscono col buio. Ecco,
buonasera, Gaudia. Vediamo Gaudia. Poi,
ultimi minuti, trepidazione. Una ragazza ingenuamente dice: guarda, questo, sono arrivata a casa, mi fate scendere. Tutti la prendono in giro praticamente. Però un soldato scende a prenderle un bicchiere d'acqua perché ha sete, e lì c'è un altro monitor, un altro scampolo di partita che si vede. Tornano su.
Che scrive: grande, a me la prostituta ricorda un po' Gradisca di Amarcord. È vero, però stanno a rivedere. Famoso personaggio, eh beh, sì, un po' felliniana, un po', insomma, un po' eccessiva. Qui anche soltanto con queste forme qua, soltanto indovinate, però effettivamente. Scusami, no?
Può essere. Poi la soldatessa che abbiamo visto prima, a un certo punto scoppia a piangere perché ha paura che l'aver usurpato la divisa le costerà la legge marziale. Poi la consolano gli altri. Finisce la partita a questo punto e l'Iran ha vinto, quindi esplode l'entusiasmo, e esplodono anche dei petardi del ragazzo che non gliel'hanno trovato addosso, ma tanti, si vede che l'avevano proprio perquisito alla buona, e li accende nel pullman con un grande fracasso. E nel frattempo le strade si riempiono di,
di gente festante, quindi il pullman rimane imbottigliato nel traffico. E un'altra ragazza però scoppia a piangere e le chiedono come mai piangi, che siamo tutte contente, e lei qui con un po' una scena un pochino melodrammatica, non perfettamente secondo me integrata con il resto del film, dice che si era recata allo stadio in omaggio a un suo amico che era uno dei 7 tifosi rimasti uccisi in una partita precedente, Iran-Giappone. Episodio di cronaca, poi riportato anche dalla stampa italiana, ormai però di cui nessuno si ricorda. Nel momento in cui poi il pullman è completamente fermo, si apre la porta, un uomo entra e con una pizza inizia a offrire una pizza ai passeggeri. Il delivery food è un'altra cosa ricorrente nei film di Panarin, se ci si fa caso.
Vabbè, è vero. Horror Rosso, lui addirittura è il protagonista, insegna le pizze. Sì, è vero.
Se ogni tanto e dopodiché, vabbè, la situazione trascende, le persone festeggiano con i soldati e li prendono di forza e li trascinano giù dal pullman. A questo punto le ragazze se ne approfittano, prendono le chiavi, tolgono le manette alla soldatessa, che è l'unica che le aveva addosso, e scendono e si dileguano nella folla e il film finisce. La scena del finale non la farei vedere subito, magari la mettiamo in chiusura della diretta. Allora, due cose magari sulla produzione e le difficoltà. Come sappiamo, per realizzare film in Iran serve l'autorizzazione per vari step della lavorazione, la sceneggiatura, il cast, l'attrezzatura è fornita dal governo, eccetera. Panahi in questo caso trova anche un impedimento maggiore, gli serve una doppia autorizzazione, perché siccome nel film ci sono dei soldati, anche le forze dell'ordine devono concederlo. E siccome lui si era rifiutato di tagliare delle scene nel film precedente, Oro Rosso, che non è stato poi distribuito, tutte le varie autorizzazioni sono molto 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 complicate. Allora ricorre a un tipico espediente. La sceneggiatura che presenta è chiaramente fasulla, e questo è davvero tipico, parla di alcuni ragazzi che fanno sport genericamente, e come nome del regista indica quello di uno dei suoi collaboratori. Quindi l'autorizzazione per girare arriva alla fine, girano la scena, le scene in contemporanea con la partita, hanno questa telecamera molto piccola e mobile, anche perché non si deve vedere anche agli occhi degli spettatori, che non devono distrarsi appunto dalla telecamera, deve essere tutto molto, molto naturalistico, e sembra andare tutto bene. A 5 giorni però dalla fine delle riprese, un giornale, non so quale però, rivela quello che è il vero progetto del film e anche il nome del regista. Quindi a questo punto sia il ministero e sia la polizia fanno di tutto per cercare di interrompere la lavorazione. La fortuna qual è? È che in realtà il film non è stato girato in un giorno solo. La lavorazione ha richiesto ben 39 giorni, solo dal punto di vista delle riprese. E le scene che mancavano, gli ultimi 5 giorni di lavorazione, erano le scene sul pullman, che l'hanno potuto girare in una zona più appartata, lontana dalla cerchia, controllata dalla polizia di terra. E quindi sono riusciti a portarle a compimento. La cosa che mi lascia un po' stupito è che Panahi era convintissimo di riuscire a ottenere invece poi l'autorizzazione per che il film venisse distribuito. E non solo, avendolo fatto così leggero, di grande interesse per tante persone, insomma, nazionale popolare, vedremo anche poi il finale come da questo punto di vista, pensava di registrare un record del botteghino, addirittura. Era molto convinto di questa cosa. Qui
Forse aprendo una piccola parentesi si può dire che in questo periodo c'è ancora una speranza che però comincia a diventare, anzi è diventata già delusione per quella che era la presidenza Khatami, presidente riformista, fautore del dialogo delle civiltà, prima di essere presidente ministro della cultura islamica, che si era speso per il cinema parecchio. E quando invece si rendono conto che la censura è ancora così forte, i registi ne sono piuttosto delusi. Addirittura Panahi parla di questo periodo come dei giorni neri del cinema iraniano, perché ancora non sa cosa lo aspetta dopo.
Tra l'altro il 2005 è l'anno, perché nel giugno 2005 viene eletto Ahmadinejad, la sua prima elezione, sì. Abbastanza a sorpresa, no? Quella finisce definitivamente la stagione riformista, e per la prima e unica volta finora, tra l'altro, l'elezione si risolve in un ballottaggio, che in quel caso è tra Rafsanjani, che rappresentava, insomma, come dire, il vecchio establishment, già presidente per due mandati, personaggio di lunghissimo corso della Repubblica Islamica, e questo outsider che era stato sindaco di Teheran, che diventa appunto poi presidente. Lì siamo proprio in questi mesi, perché credo che la partita sia ambientata prima.
È del giugno 2005.
E quindi proprio quei giorni, perché l'elezione di il ballottaggio avviene nel giugno, non mi ricordo di che giorno, del 2005, però ecco, siamo in questa fase qui.
Siamo in quei giorni, il Panahi però aveva già avuto problemi con il cerchio. Certo. Da un lato si era messo a fare dei film con un forte contenuto sociale, che magari diciamo gli autori, tra virgolette, nel cinema iraniano avevano spesso scansato invece. Facevano film più poetici negli anni 90 e non di impatto così forte. Sicuramente Jafar Panahi, a partire dal cerchio, ha un impatto fortissimo in questa svolta. Però non trovano la libertà che un po' ingenuamente si aspettavano. Ecco, vengono messi al bando questi film e poi ci sono problemi a catena per le autorizzazioni per la produzione dei film successivi.
È strano, perché anche in Italia questo film, in fondo, è arrivata prima la polemica relativa al film e soltanto dopo invece il film, a distanza, come hai detto prima, addirittura di anni, ed è un film di cui in fondo allora in Italia non si parlò quasi per niente, se ne è parlato dopo, e se ne è parlato poi con riferimento a tutti quei fatti di cronaca relativi appunto al divieto di accesso allo stadio per le donne iraniane, no? Che è un tema che l'anno scorso era tornato alla ribalta. Sentiamo Leila, che ci dice anche: infatti non è sempre trasparente l'attività censoria. Sì, va anche detto, no, che per l'ordinamento iraniano poi sì, è vero che la presidenza conta, è vero che chi è al ministero conta, ma poi la magistratura, che da sempre è appannaggio delle forze più conservatrici, molto spesso va un po' per conto suo. Però chiaramente quel clima, perlomeno di promozione dell'apertura, che c'era stato negli 8 anni con Khatami, di lì a poco si sarebbe concluso in modo anche piuttosto brusco.
Panahi vuole che il film esca anche prima dei mondiali, per avere appunto questo effetto sul pubblico. L'autorizzazione non arriva, ovviamente, e allora prima dei mondiali inizia, come di consueto, a girare, a circolare una copia piratata. Le autorità accusano Panahi di essere l'artefice di quella diffusione, e lui giustamente risponde, come risponde anche stessa risposta che dà ai critici che sempre lo accusano di fare film per i festival occidentali. Lui dice: guardate, le persone interessate al cinema in Iran i miei film li guardano, e come, non ce n'è uno che non guardi i miei film tra gli appassionati di cinema. Quello che mi viene negato è di guadagnarci dei soldi da queste visioni, ecco. Quindi non assolutamente, per me è solo un problema che i miei film vengano censurati.
E comunque, dicevamo prima, è un film che poi a livello internazionale ottiene un riconoscimento a Berlino, quando vince l'Orso d'Argento, e poi a livello di critica rimane adesso uno dei film forse più noti di Panahi, no? Forse è l'ultimo che ha un, come dire, una visibilità, una riconoscibilità così netta.
No, l'ultimo direi Taxi Teheran. Questo però è un film che magari molti conoscono senza associarlo a un regista particolare, perché appunto il tema è molto molto particolare, quindi all'interno, come dicevamo prima, dei film sul calcio ogni tanto compare un solito. Ci dovrebbe essere una domanda che dovrebbe
verrebbe spontanea.
Spontanea. Ma se la partita l'Iran l'avesse persa, il film come sarebbe finito? E questo gliel'hanno chiesto a Panini diverse volte e lui ha detto: voi non ci crederete, ma io non lo so, perché abbiamo improvvisato moltissimo in questo film. Ci saremmo inventati qualcos'altro, insomma, però non posso dire.
Questi diciamo l'epilogo dell'Iran quando si deve qualificare ai mondiali è sempre altamente drammatico. L'ultima volta no, perché in realtà l'Iran si è qualificato ai mondiali di Russia, quelli in cui invece l'Italia non si è qualificato dopo veramente tanti tanti anni, e si è qualificato con largo anticipo perché aveva stravinto il suo girone. Ma c'è un precedente che invece è da film, è da thriller, è famoso quello delle qualificazioni per il 98, perché allora, se non sbaglio, lo spareggio era con l'Australia, finì con uno spareggio, andata e ritorno, con l'Australia, e tanto io avevo pensato di dedicarci una diretta a questa storia, ma la partita di ritorno, perché veramente sembra un film, perché all'andata, per la regola, sapete, no, dei gol che valgono il doppio, quelli in trasferta nel caso di pareggio, l'Iran partiva svantaggiato perché all'andata fa 1-1 a Teheran e va in Australia con la necessità di vincere o di pareggiare, ma con più segnando più gol di uno. Se non che era a un certo punto della partita, non mi ricordo se addirittura dopo il primo tempo, comunque buona parte della partita, l'Iran è sotto di 2 gol, perde 2-0, quindi sembra assolutamente andata la storia, quando invece nei minuti, se non sbaglio, addirittura di recupero, cioè prima segna un gol, poi segna quello decisivo del 2-2 che qualifica l'Iran ai mondiali di Francia, assolutamente in zona Cesarini, come si diceva una volta, con anche lì una festa poi in piazza enorme, perché un risultato assolutamente insperato visto la partita come si era messa, ma con un finale veramente da brivido, perché quella era veramente incredibile. E anche questa volta Panay se la gioca, se la rischia, però effettivamente questo film ha la forza, credo uno dei suoi punti di forza è quello che è una storia vera, che è ambientato in un contesto vero. Le immagini allo stadio non risultano fasulle proprio perché sono vere. Cioè anche il dover, se avesse cercato di ricostruirlo completamente, no, le scene nello stadio, non sarebbe stato difficile ricreare quell'atmosfera lì, che comunque poi la Zadì, appunto, diciamo prima, è veramente uno stadio enorme.
Allora, magari vediamo il finale del film e poi dopo diciamo qualcosa in generale sulla condizione della donna e sulla la possibilità di entrare allo stadio.
In onore dell'autista, cerco duro per qualunque causa!
Oh, yeah,
Beh, ho lasciato addirittura Eiran, che è proprio un finale, come dicevi tu, oggettivamente molto così, punta molto alla popolarità, no? Cioè, un sentimento, una canzone che è un po' di più di l'inno nazionale. No, non è l'inno ufficiale, è l'inno ufficiale, però è l'inno che molti iraniani considerano il vero inno nazionale.
Bene, mi hai appena corretto una cosa su un errore del libro, che per fortuna non è ancora andato in stampa.
E Iran, cioè Viva l'Iran, che è una canzone che venne composta durante l'occupazione, quando durante la Seconda Guerra Mondiale il paese fu diviso, occupato da russi a nord e da inglesi a sud, ed è quella che gli iraniani cantano sempre nelle occasioni come questa. Il finale con questa canzone, sì, non è il canto di trasgressione, però non è quello ufficiale, no? Lei là, correggimi se sbaglio, quello ufficiale, quello si sente quando gioca la nazionale, non è Iran, però la canzone è tanto, è molto bella. Penso che io la prima volta che l'ho sentita era in un ristorante a Teheran, e alla fine loro battevano tutti le mani, la cantavano tutti insieme, molto bella.
Va anche aggiunto che i figli di Panahi non hanno mai commento musicale. Questo è una cosa, è un episodio più unico che raro, a rafforzare ancora il fatto che appunto voleva sottolineare la natura nazional popolare di questo progetto.
Beh, è anche, diciamo, un'operazione, una cosa mossa anche abbastanza furba, perché ecco, poi se fosse stato veramente un film da distribuire nelle sale, sarebbe stato, insomma, a effetto, insomma, perché sicuramente molti iraniani l'avrebbero apprezzato come conclusione, che comunque poi, insomma, è anche un finale positivo, no? Per una volta, sì sì, infatti, quello diciamo, non è l'inno ufficiale della Repubblica Islamica, no, però è l'inno nazionale, come dicevi tu, insomma, è una canzone che anche in molte manifestazioni, quando ci sono, diciamo, anche qui in Italia, o occasioni, o feste, si canta spesso, quello che una volta... Me la suonarono gli amici musicisti in un'occasione di presentazione di un libro, devo dire che fu una bella sorpresa. Kamran, eccoti, cioè, oggi ero preoccupato che non ti vedevo, qualcuno sa chi cantava, credo che fosse qualche soprano, e poi vediamo nei titoli di coda magari
era un coro, però, no? Una voce
era un coro, però a un certo punto c'era una voce femminile.
C'era una voce sopranile.
Forse sì, dopo lo vediamo, perché ovviamente di questa canzone anche in rete si trovano tantissime versioni diverse. Allora
volevo dire due cose sulla condizione femminile e sul divieto di entrare negli stadi. Allora, io intanto consiglio un articolo di Anna Vanzan che si trova in rete proprio su Offside, che poi però è l'occasione per parlare in generale delle donne e la partecipazione allo sport. Sull'eco di Offside, il nuovo presidente Ahmadinejad, che come sappiamo era uno molto conservatore, però era anche un appassionato di calcio, tentò di togliere il divieto. Però il suo progetto di riforma fu bloccato dal Consiglio degli Ulema, giusto? Si chiama così?
No, adesso è il Consiglio dei Guardiani, cioè, nel senso che è una sorta di organo di corte costituzionale, diciamo, della Repubblica Islamica, in cui che può cassare delle proposte di legge. Va detto che Ahmadinejad in questo senso ci ha provato più volte, cioè lo faceva ovviamente a fini anche elettorali, però lui su questa cosa c'era ritornato anche... di qualche volta.
Non so, forse perché era un laico, anche, ma penso proprio perché era appassionato di calcio.
Ma credo perché lui su alcune questioni era ance. Tanto scusate, là forse Daria Dadvar come la soprano. Controlleremo. No, perché credo che in questo Ahmadinejad aveva o ha delle posizioni piuttosto strane. Mi ha sempre ricordato che lui, appunto, sì, come dici tu, non era un religioso, non lo è, però è vero che aveva posizioni molto più boicotte su altri aspetti. Io credo che fosse però anche una mossa in cui lui cercava anche di accaparrarsi il consenso di parte dell'elettorato femminile, soprattutto perché era un tema ed è ancora un tema molto molto sentito, perché lo sport e il calcio in particolare sono molto amati in Iran, no? Te sarai accorto anche tu, sia nel tuo viaggio sia nelle tue ricerche, quindi Io credo che sia stato per quello.
Beh, mi disse un tassista, mi disse: come ti chiami, Claudio? Ah, come Claudio Ranieri. E io non ho collegato subito, ho detto: no, Massimo Ranieri si chiama. Ah no, l'allenatore. Ho capito. Ho capito dopo che si riferiva a lui.
Il calcio anche italiano, almeno sai, nei momenti di massimo splendore, di massimo successo, è molto seguito dagli iraniani, quindi non lo so. Infatti si discute su chi canti quella canzone, lo cercheremo, lo metteremo magari dopo. Io stavo cercando veramente l'articolo di Anna Van Zandt, ma non l'ho trovato, in un PDF, quindi magari evito di metterlo qui, lo metteremo in un altro sotto ai commenti.
Comunque, se non mi sono perso qualche passaggio, poi a settembre scorso è stato abrogato il divieto, giusto?
Allora, sì, però è una decisione parziale, perlomeno provvisoria, nel senso che venne avviato questo procedimento perché la Federazione Internazionale, cioè perché la FIFA minacciava di squalificare altrimenti l'Iran, e in una partita che, se non sbaglio, era con la povera Cambogia, dico povera Cambogia perché era dentro una squadra, come si dice, un'altra squadra, materasso, sempre un girone di qualificazione, finì con un punteggio assurdo tipo 20-0, una cosa del genere a Teheran, e c'era un settore dello stadio piuttosto limitato, ristretto, che era dedicato solo alle donne. Però fu comunque una partita storica perché sì, tra l'altro poi i giocatori andarono a fine partita, se non sbaglio, a lanciare dei fiori, a dare dei fiori alle tifose, cioè, aveva preso tutto un certo indirizzo. Bisogna vedere se poi questa cosa continuerà, cioè il fatto che poi alla fine il Covid-19 ha imposto le porte chiuse, la sospensione del campionato anche in Iran, e quindi questa cosa non è andata avanti. È un tema che ritorna, è ritornato anche per le partite di pallavolo, per esempio, no? Che è un altro sport molto seguito in Iran, in cui l'Iran ha avuto molto successo in questi ultimi anni, e quindi poi la cosa si è fermata. Cecilia mi chiede: puoi dare riferimento al sito in cui si possono vedere i film iraniani? Mi hai riscritto e ho visto Sudore Freddo che avevi consigliato, ma non mi ricordo più quale si indirizza. Eccolo qua, ve lo scrivo subito: vbox. .com,
ecco. Invece Outside si trova in DVD, quindi nelle biblioteche o anche su Amazon arriva in un giorno in edizione italiana, che si può scegliere
sì.
Un viaggio pure sotto titoli.
Sì, insomma, Offside è molto, oramai molto, molto popolare. Credo che anche si trovi anche da acquistare a prezzi assolutamente accessibili, se si vuole tenere. Io faccio rivedere anche la locandina, perché che è così, perché in italiana l'edizione italiana è verde, se non sbaglio, ha un'edizione diversa, però comunque.
Guarda, io l'ho appena preso, è rossa la copertina. Se vuoi la faccio vedere, ce l'ho qua dietro.
Così che. Così almeno diamo indicazioni anche di acquisto abbastanza riconoscibile. Comunque, questo sì, io, come diceva prima Claudio,
per par condicio l'hanno fatta rossa e nera.
Ecco, vedi, no, è vero, perché io ce l'ho verde, ma perché io non ho presi quella italiana, perché l'avevo comprata prima che fosse edizione o tedesca o qualcosa del genere, perché lo volevo vedere, e allora non c'era ancora gli MV Box o altri siti di questo tipo. Bene,
no, ma non
allora...
c'è questo su MV Box.
Ah, non c'è?
Purtroppo, no.
Ah, peccato, perché questo sarebbe stato comunque... No, comunque, io vi consiglio di vederlo. Io, a mio modestissimo avviso, i film dopo di Panahi, secondo me, sono stati... molto diversi da fino a che ha fatto questo film qua. Cioè, a me il Panahi di Oro Rosso e di Offside piace, quello degli ultimi anni, ahimè, condizionato dalle vicende personali, politiche, giudiziarie di Panahi, è un po' Panahi che gira se stesso, e a me onestamente questo
sì, ne abbiamo un po' discusso, non sono d'accordo.
Ho
scritto un libro per confutare questa tua posizione.
Bene, quindi no, lo leggeremo con molto interesse.
Credo che Offside sia una buona porta d'ingresso per il cinema di Panahi, perché è leggero, però è il Panahi maturo, con temi sociali forti, è molto ben riuscito e ha tante trovate intelligenti, davvero davvero frizzanti e acute, quindi sì, può essere un buon inizio anche per conoscere Panahi, più che il Cerchio Oro Rosso, che invece c'è un drammaticità maggiore.
È proprio un tipo di cinema, credo, anche molto più attuale, no? Cioè, qui si vede che siamo negli anni 2000, insomma, in cui dicevi tu, il fatto che sia girato anche con il digitale segna anche un passaggio suo, probabilmente, di stile. Però, ecco, è un film, devo dire, che a suo modo è anche divertente. Ecco, insomma, tratta di un tema importante, lo fa con leggerezza e lo fa, secondo me, in modo molto brillante, molto, molto gradevole.
Volevo Bene. Concludere, se sei d'accordo, sì. con sì. il post di Instagram che ha scritto Jafar Panahi a settembre dell'anno scorso, quando hanno appunto autorizzato, hanno abrogato in parte la legge incriminata. Sì. Lui l'ha scritto in persiano, la traduzione di Cristina Bianciardi. Quando ho realizzato il film Offside, un amico mi ha detto: non hai paura? Ho chiesto: di cosa? Mi ha detto: un domani, quando sarà permesso alle donne di entrare allo stadio, questo film sarà una storia sprecata. 13 anni dopo averlo realizzato, le ragazze iraniane nella Repubblica Islamica sono le uniche cittadine ad essere ancora offside. Sapevo che, se anche un giorno queste limitazioni fossero state rimosse, stavo registrando la storia del mio paese, da rinfacciare sempre agli autori di queste limitazioni. Quindi l'importanza di documentare e testimoniare il proprio tempo.
Sicuramente rimane anche un passaggio bello, insomma, di questo, su questo tema qui. Quindi grazie Claudio per averci raccontato questo film.
Grazie a te per l'invito e a tutti quelli che ci hanno seguito.
Intanto buon lavoro per questa, se sei in una fase finale di questo libro, aspettiamo ti lasciamo lavorare adesso, anche perché insomma, proseguiremo con queste dirette ancora un po', poi magari ecco dopo.
Anche
dopo
perché io ne ho fatte tre più quella aperta, quattro, basta, mi taccio anche un po', insomma.
No, vabbè, ma c'è sempre tante cose da raccontare. Tra l'altro sarebbe anche interessante appunto scovare film che magari qua in Italia non sono arrivati, quindi parlare di autori e di film che oggi possiamo trovare finalmente senza impazzire, no, troppo come fino a qualche anno fa, magari che in rete possiamo comunque recuperare. Quindi intanto buon lavoro e grazie. Allora io, prima di salutare tutti, ricordavo l'appuntamento di domani, intanto salutiamo Leila, grazie, anche Cecilia, grazie a voi. E domani un altro appuntamento a cui tengo molto è anche qui un ritorno graditissimo con Faisè Mardani, che qualche settimana fa ci ha parlato di Farouk Farrokhzad. Domani sarà ancora una volta della poesia, parleremo di poesia e parleremo di Shamlou, grande poeta contemporaneo iraniano. Quindi alle 7, mi raccomando, ci sono altre domande? Vedo un posto vuoto, non lo leggo, quindi non so. Grazie infinite, bello il messaggio finale, Giusy, grazie, bravi, una splendida serata a tutti. Leila esulta per Shamlou, così. Camerani, però ti devo fare un appunto, perché tutte queste serate, quando io ho ospiti donne, dici sempre grazie a te e alla tua splendida ospite, invece stasera a Claudio splendido non l'hai detto.
No, ma non ci tengo neanche.
Questo è sessismo, quindi io ecco adesso ti accuso pubblicamente, quindi avvieremo qua una campagna di difesa, perché non ho capito, sto scherzando. Grazie per seguirci sempre. Rita che ci scrive: a parte dei ragazzi, ho trovato il film molto divertente, visto anni fa. Shamlou che ci sarà per prima, per quello che abbiamo detto prima. Benissimo, allora io non vi rubo altro tempo. Franco, ciao, noi ci dobbiamo sempre sentire, Franco, perdonami, magari sentiamoci ecco via mail o qualcosa e dobbiamo concordare anche con te. Grazie a tutti, buona serata, buona cena e chi vorrà ci rivediamo domani sempre alle 19. Ciao a tutti.
Ciao.
Someone you know has probably experienced cancer, a heart attack, or stroke. The odds of experiencing one of these are high, which could result in bills for thousands of dollars in out-of-pocket expenses. How would you pay for it? With your savings? There is another option. It's called Active Care. Active Care is a supplemental health insurance policy that offers protection for covered cancer, heart attack, or stroke, and a choice of cash benefit options from $10,000 to $60,000. And with Active Care, the cash is yours to use as you see fit. Active Care is brought to you by Colonial Penn Life Insurance Company and is underwritten by Washington National Insurance Company. Get Active Care for cash, choice, and control. Visit ColonialPenn.com for more information. This is a limited benefit policy. This policy has limitations and exclusions. For costs and complete details of coverage, visit colonialpen.com.
We begin today's meditation with a few sipping exercises to remind us a little treat can go a long way. So pick up your McCafe iced coffees, close your eyes, and deep sip in. And deep satisfaction out.
Take a treat retreat at McDonald's. Right now, get a McCafe iced coffee in any size and any flavor for just 99 cents until 11 a.m. Price and participation may vary.